Ritmo della Terra, Tony Esposito, è lo spazio dell'accesso di Air Day Italia. Restiamo a parlare di temi ambientali. Saluto dalla redazione di Air Day Italia Tiziana Tuccillo, ben trovata Tiziana, buon pomeriggio.
Ben trovato Luca, buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori.
Allora, domani è il 17 di giugno ed è la giornata mondiale per la lotta alla desertificazione e alla siccità. Un tema di grande attualità perché tutti sono preoccupati, per esempio, per la portata dei fiumi nel nord Italia. Piove poco, i fiumi sono già in secca.
Esatto, e infatti la situazione, Luca, non è proprio buona. Domani a Madrid l'organismo delle Nazioni Unite che combatte la desertificazione tenterà proprio di sensibilizzare i media mondiali con i dati del rapporto annuale che è i numeri della siccità. Secondo questo report, dal 2000 ad oggi il numero e la durata dei periodi di siccità sul pianeta sono aumentati, penso, del 29% rispetto ai decenni precedenti. E quindi la scarsità di acqua affligge 2 miliardi e 300 milioni di persone. E secondo l'UNICEF, oggi 160 milioni di bambini soffrono le conseguenze della siccità e delle prolungate siccità, e non si vorrà rimedio. Diciamo che nel 2040 un bambino su quattro, se non corriamo appunto subito ai ripari, vivrà in aree geografiche dove l'acqua scarseggia. Tutto questo succede per lo più nei paesi in via di sviluppo, ma come sottolineano le Nazioni Unite, non è che nessun paese del mondo purtroppo è fuori da questo problema. Infatti è stato calcolato che nel XX secolo anche noi in Europa abbiamo subito 45 grandi periodi di siccità per un costo stimato complessivo di 30 miliardi di dollari. Quindi ancora oggi ogni anno il 15% del territorio dell'Unione Europea e il 17% della popolazione devono affrontare questo fenomeno, e quindi le stime, diciamo, delle perdite economiche sono molto alte, ammontano a 9 miliardi di euro all'anno.
Ora, per combattere il fenomeno, le Nazioni Unite ci suggeriscono di restaurare ambienti ed ecosistemi. Questo potrebbe riportare l'acqua e la vegetazione allo stato originario.
Esatto, un po' imitando il più possibile quello che fa la natura. Si possono restaurare gli ambienti e gli ecosistemi riportando quindi l'acqua e la vegetazione originaria su terreni che sono stati impoveriti dal riscaldamento globale o dall'eccessivo e intenso sfruttamento agricolo. Altre soluzioni al problema sono per esempio la scelta di colture che richiedano meno estensione di terreno e meno acqua, e quindi la riduzione del consumo di carne globale, che si tradurrebbe anche in meno coltivazioni, meno pascoli, quindi meno, diciamo, acqua da destinare agli allevamenti. Tra l'altro queste pratiche sono economicamente convenienti. Ad esempio in Nigeria negli ultimi 20 anni sono state applicate pratiche agroforestali sostenibili su 5 milioni di ettari, diciamo più o meno un'area grande quanto Piemonte e Lombardia, con il risultato di sottrarli al rischio di desertificazione. Quindi il tutto poi ha un costo medio di 20 dollari per ettaro, quindi diciamo anche relativamente poco invece per la grande cosa che si ottiene, per il grande risultato che si ottiene.
Allora, per approfondire il tema e il problema, il rapporto in particolare dell'uomo con l'acqua, il nostro Giuliano Giulianini ha intervistato Giulio Boccaletti, che è un fisico, un esperto di clima, un ricercatore all'Università di Oxford, e ha scritto il libro anche Acqua, una biografia. Allora ascoltiamo Boccaletti al microfono di Giuliano Giulianini.
Professore, lo chiamiamo il pianeta blu, ma in realtà quanta acqua c'è su questa nostra terra e soprattutto quanta ce n'è utile ai nostri bisogni di base?
In effetti il pianeta è coperto d'acqua, dallo spazio sembra questa sfera blu. Se si prendesse tutta l'acqua sul pianeta e la si distribuisse uniformemente sulla superficie del pianeta, si avrebbe uno strato di circa 2700 metri, quindi insomma saremmo ben sott'acqua, no? Però poi quella non è in realtà l'acqua di cui noi abbiamo esperienza, non è l'acqua dalla quale noi dipendiamo dall'acqua che scorre nei fiumi, che magari si trova nei laghi o che è accessibile relativamente vicino al suolo o nella falda acquifera. E quell'acqua è molto molto meno, in realtà è una frazione dell'1% del totale dell'acqua che c'è sul pianeta. Quindi quella è la questione, l'acqua non è scarsa nello stesso senso in cui magari il petrolio è scarso, l'acqua è rinnovata costantemente, però l'acqua di cui noi abbiamo esperienza, dove c'è, quando ci serve, beh, quella è effettivamente piuttosto scarsa.
Noi sappiamo che la quantità di acqua sul pianeta pianeta è sempre la stessa, perché c'è un ciclo di acqua che appunto evapora, poi ritorna a terra, scorre e poi ricomincia il ciclo. Insomma, è confortante, vuol dire che se è vero che avanza magari la desertificazione, la siccità da qualche parte, però questo potrebbe voler dire che da un'altra parte c'è più acqua, se è tutto un ciclo chiuso.
È vero che la quantità d'acqua sul pianeta è sostanzialmente fissa e lo è stata da quando è apparsa sul pianeta, però la sua distribuzione sulla terra emerse, che è ciò di cui noi abbiamo poi esperienza, beh, quella dipende dal sistema climatico, dove piove, dove ci sono deserti, dove ci sono grandi alluvioni, dove ci sono siccità. Questi sono tutti sintomi del clima del pianeta. Il clima piglia acqua su dal mare o dalle superfici bagnate, la evapora nell'atmosfera, poi l'atmosfera la porta da un'altra parte e lì precipita. E poiché il clima sta cambiando, così anche cambia la distribuzione di acqua sulle terre emerse. Quindi in alcuni casi si stanno espandendo i deserti, in altri casi ci sono esperienze di sempre maggiori precipitazioni, sempre maggiori e più frequenti e più intense precipitazioni. Il caso estremo nel quale si trovano le popolazioni più vulnerabili, le popolazioni più povere del pianeta, per esempio quelle che vivono attorno al Sahel, vicino a queste zone che si stanno un po' desertificando, il caso più estremo è quello loro, dove non vivono in stati che hanno le capacità finanziarie e operative per modificare il paesaggio e proteggere le popolazioni da questi cambiamenti climatici. Quindi nel loro caso effettivamente è possibile che una maggiore desertificazione porti poi a una migrazione, allo spostarsi per cercare di trovare altre sorgenti. Nel nostro caso questo non succederà, perché i paesi ricchi, i paesi sviluppati hanno sufficienti risorse finanziarie per finanziare la trasformazione del territorio in modo da stoccare acqua, in modo da cambiare le coltivazioni per coltivare cose che magari hanno bisogno di meno acqua e così via. Quindi noi, in un certo senso, noi riusciremo ad adattarci. La questione lì è quanto ci costerà farlo e chi dovrà pagare.
L'uomo oggi cerca fonti d'acqua nello spazio, in altri pianeti, in altri sistemi solari. È credibile che ne arriverà altra, oppure che noi andremo a prenderne altra dovesse mancarci qui sulla Terra?
No, e comunque sostanzialmente questa cosa è sostanzialmente irrilevante, cioè c'è abbastanza acqua sul pianeta per soddisfare qualsiasi bisogno umano. Il problema è dov'è quest'acqua e quanto costa farla arrivare dove ci serve. Le questioni di accesso all'acqua sono fondamentalmente questioni economiche, non questioni fondamentalmente fisiche, no? Ed è per questo che le popolazioni più vulnerabili sono inevitabilmente le popolazioni più povere. Lei dice giustamente: l'acqua è arrivata sul pianeta dall'esterno, adesso per evitare che la gente si immagini, insomma, la pioggia spaziale, si pensa che l'acqua in realtà sia arrivata su una serie di asteroidi che facevano parte del sistema solare. Ora, a meno che un altro asteroide ci colpisca, speriamo di no, è improbabile che aggiungiamo quantità significative d'acqua. Però il problema non è, diciamo, la quantità della molecola, il problema è l'accesso all'acqua, alla risorsa, quando e dove serve. E questa è una questione di gestione del territorio, una questione profondamente umana, ed è di quello che ci dobbiamo preoccupare, non di andare in giro per lo spazio a cercare più acqua.
C'è chi legge molti conflitti moderni come in realtà guerre per accaparrarsi delle risorse idriche. Un tipico esempio è quello del conflitto israelo-palestinese, che secondo alcuni in realtà sarebbe un conflitto per il controllo delle acque del Giordano o poco più. Lei però in un recente articolo mette in dubbio un po' queste interpretazioni.
In realtà c'è un'ampia letteratura accademica che ha esplorato questa domanda, se si possa attribuire a problemi idrici, a problemi di acqua attraverso i confini tra due stati, se si possa attribuire ad essa conflitti. Non è vero che gli stati vanno in guerra per l'acqua. E persino la questione di Israele e della Lega Araba negli anni 60-70, sono i conflitti che sono finiti con Camp David, per fare un esempio, che pure si sono svolti attorno al fiume Giordano, e quindi il fiume ha giocato un ruolo operativo e tattico nel conflitto. Ma il fiume Giordano è un fiume con grande scarsità d'acqua da sempre, ma i conflitti sono successi dopo che è creato lo Stato di Israele. Ma la cosa importante è che confutare questa tesi, cioè dimostrare che l'acqua non è in realtà una causa dei conflitti, è importante non solo così come discussione accademica, ma anche perché in realtà c'è un altro fatto empirico che è molto importante, che l'acqua può essere un veicolo di cooperazione per gli stati. Infatti molto più spesso l'acqua è uno strumento di cooperazione, quindi di pace, che non uno strumento di conflitto. Ci sono circa 310 fiumi che attraversano più di uno stato nel mondo, e invariabilmente vediamo che, forse perché l'acqua è fondamentalmente troppo importante, troppo esistenziale per avere un conflitto sopra, sopra, vediamo che in molti molti casi in realtà gli stati alla fine cercano di cooperare nell'uso dell'acqua. Basti pensare alla relazione tra l'India e il Pakistan, che vivono sull'Indo, questo grande fiume che parte in India e finisce in Pakistan, e questi due paesi, queste due potenze nucleari che hanno fatto la guerra tre volte negli ultimi 50 anni, e beh, l'hanno fatta non per l'acqua, ma durante tutti quegli anni hanno continuato a cooperare sulla gestione dell'Indo. E anche il Giordano, anche questa storia dei conflitti arabo-israeliani, in realtà quando Sadat cominciò a ingaggiare nel processo di pace con Israele ai tempi di Camp David, una delle cose di cui si parlò fu appunto di utilizzare le acque del Nilo per cercare di aiutare a sviluppare il Negev e quindi di aiutare a supportare la gestione dei rifugiati arabi. E quindi in realtà le evidenze dicono che no, non si può dimostrare che l'acqua sia causa di conflitti, ma si può dimostrare che spesso la diplomazia sulle questioni idriche può aiutare la cooperazione tra gli stati. Ed è per questo che ho scritto quell'articolo ed è per questo che molti accademici si preoccupano di questa, che in fondo non è una verità, di questo fatto che insomma molti dicono l'acqua, si combatteranno guerre sull'acqua tra gli stati. In realtà no, non è vero, dobbiamo focalizzarci sull'acqua come strumento di pace, come strumento di cooperazione.
Grazie a Giuliano Giulianini e a Giulio Boccaletti. Allora, in conclusione, Tiziana, noi cittadini che cosa possiamo fare nel quotidiano per contribuire alla lotta alla siccità?
Allora, noi italiani, intanto Luca, siamo i maggiori consumatori di acqua potabile d'Europa. Pensa che ogni italiano consuma a testa circa 220 litri di acqua. Quindi dove risparmiare? Intanto i soliti consigli, quelli che sappiamo tutti, comuni, di chiudere l'acqua, i denti, la barba, eccetera, quant'altro. Una cosa, diciamo, un po' più una chicca potrebbe essere quella di scegliere delle piante che sono adatte al nostro clima, come cactus, gli aloe, i lilla, il rosmarino, la lavanda, che hanno bisogno di pochissima acqua, per esempio. Quindi potremmo un po' risparmiare sull'innaffiamento di queste piante, comunque prediligere l'irrigazione a goccia invece che con il tubo, insomma. E poi anche consumare, come abbiamo detto, un po' meno carne, visto che appunto allevare il bestiame fa sì che si necessiti di tantissima acqua. Detto ciò, sicuramente anche chi ci amministra, chi ci governa, dovrebbe veramente fare qualcosa per le tubature, per gli acquedotti, che veramente in Italia consumano, sprecano centinaia e centinaia di litri di acqua prima che arrivi nei nostri appartamenti. Quindi quello sicuramente sarebbe veramente un grande aiuto, un grande vantaggio.
Grazie a Tiziana Tuccillo, a Giuliano Giulianini per questa riflessione dalla redazione di Erdei Italia. Quindi buon pomeriggio e buona serata, Tiziana.
Grazie, buon pomeriggio a voi e a giovedì prossimo. Grazie a tutti.
Noi chiudiamo questa puntata del Mondo alla Radio di oggi. Tra poco alle 18 l'informazione. Da Luca Collodi è tutto. La linea torna alla regia.